Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La Svizzera si raccoglie aprendosi al mondo. Oggi la giornata di lutto nazionale per la tragedia di Capodanno a Crans, Montana. La cerimonia ufficiale a Martigny dalle 13.45 alle 14, il rituale del minuto di silenzio e in tutto il paese suoneranno le campane. Poi nel radiogiornale cercheremo di capire come si sta vivendo questo momento nelle scuole e nella realtà virtuale. 26 miliardi l'utile 2025 della Banca Nazionale Svizzera, 4 andranno a Confederazione e Cantoni con il Ticino che annulla il deficit messo a preventivo. Disoccupazione in crescita in Svizzera nel 2025 al 2,8% e nell'anno appena iniziato ci si attende un nuovo aumento. In apertura dunque la giornata di lutto nazionale in ricordo delle vittime dell'incendio di Capodanno a Crans, Montana. La cerimonia ufficiale sta per aver luogo a Martigny. Sul posto troviamo uno dei nostri inviati, Aaron Guidotti. Allora Aaron, cosa possiamo aspettarci da questa giornata?
Sì, buongiorno, siamo nella sala stampa allestita al centro esposizioni di Martigny. La cerimonia inizierà alle 13.45 e la sala dove si svolgerà questa cerimonia è inavvicinabile dalla stampa, ma abbiamo visto alcune immagini, è molto sobria, ci sono le bandiere.
Problema di linea nel collegamento che avevamo con Martigny, con il nostro...
Quel cuore okay. Ricreato dalle scuole di sci di Crans Montana sulle piste, proiettato su due schermi. Ci saranno discorsi delle autorità intercalati da brani musicali, da letture religiose e prenderanno la parola anche dei sopravvissuti alla strage di Capodanno con un messaggio alla gioventù. 32 i paesi rappresentati, tra gli altri sta arrivando il presidente francese Emmanuel Macron, ci sarà il presidente italiano Sergio Mattarella, la presidente del Parlamento europeo Metsola, ci sono tre consiglieri federali, il presidente della Confederazione Guy Parmelin, Ignazio Cassis e Beat Jans. La cerimonia, dicevamo, inizierà alle 13.45 e alle 13.59 la popolazione è invitata ad osservare un minuto di silenzio in onore delle vittime. Poi alle 14 suoneranno le campane di tutte le chiese in Svizzera. In molti luoghi sono stati organizzati degli spazi dove seguire la cerimonia, a Crans Montana ovviamente, ma anche nel Canton Vaud, a Neuchâtel, Sion, e sono varie le iniziative per onorare le vittime. Ad esempio ho trovato interessante che alcune radio private romande e francesi nel momento di raccoglimento trasmetteranno tutte lo stesso brano, Angel di Sarah McLachlan, dove troviamo un verso che dice: sei trascinato dalle macerie, sei nelle braccia dell'angelo, puoi trovarci conforto. Oggi quindi giornata di lutto nazionale, nella Berna federale le bandiere sono a mezz'asta così come in tutte le ambasciate svizzere nel mondo, e qui a Martigny è stato allestito un importante dispositivo di sicurezza, si è parlato addirittura di un piccolo forum di Davos organizzato in 4 giorni con personale di polizia venuto a supporto anche da altri cantoni, Ticino compreso, il tutto per garantire uno svolgimento senza intoppi e chiaramente anche garantire la sicurezza di tutti gli ospiti internazionali.
Aaron, io ti chiedo scusa, ma ti tengo in collegamento perché all'inizio del tuo collegamento, mentre descrivevi la sala, c'è stato un vuoto di linea. Allora, se è possibile ancora dirci queste due frasi che non abbiamo sentito, com'è la sala, di descrivercela.
Sì, certo. Dunque, la sala è molto sobria. In realtà ci sono le bandiere dei vari paesi presenti, poi ci sono fiori bianchi, c'è un pianoforte e la cosa più carina probabilmente è il fatto che ci sono due schermi dove viene proiettato quel cuore che era stato riprodotto dalle scuole di sci di Crans Montana sulle piste.
Grazie dunque ad Aaron Guidotti. E nel giorno del lutto su Rete 1 questa mattina a Modem c'è stato un confronto tra gli ambasciatori di Svizzera e Italia nei rispettivi paesi. Dopo le dichiarazioni anche critiche degli scorsi giorni, è stato sottolineato come la collaborazione internazionale in ambito sanitario e il mantenimento di intensi rapporti diplomatici e di amicizia tra stati sia fondamentale. A condurre Modem questa mattina c'era Agata Galfetti.
Le braccia della Svizzera sono tese verso l'Italia e io voglio tendere le mie braccia verso la Svizzera anche in questo momento e lavorare assieme a voi.
L'ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado, in questi giorni criticato anche per alcune sue uscite sui media italiani giudicate non troppo diplomatiche, ha voluto puntualizzare e sottolineare la sua piena fiducia nei confronti della Confederazione.
Io sono infinitamente grato alla Svizzera e al Canton Vallese per lo sforzo che hanno fatto per soccorrere i feriti, curarli, per assistere le famiglie. Il centro congressi di Tromontana era un punto di raccolta e di contatto diretto tra autorità vallesane e familiari. Quindi quando io ho parlato di tragedia evitabile, volevo semplicemente dire che se fossero state rispettate le misure di prevenzione da parte dei proprietari del locale, questo incendio non ci sarebbe stato. Così come quando ho dichiarato che in Italia i due autori di un reato del genere sarebbero probabilmente stati arrestati. Non era un attacco alla procura vallesana perché non li aveva arrestati, era semplicemente per spiegare come in Italia si sarebbe comportati in un caso del genere, ma gli ordinamenti sono diversi.
Procedure giudiziarie che variano da paese a paese, cementata e vitale è invece la solidarietà in ambito sanitario, come ha sottolineato Roberto Balzaretti.
Senza l'aiuto rapido di personale specializzato italiano, francese, belga, tedesco, israeliano addirittura, penso che sarebbe stato impossibile venire a capo rapidamente di attività che sono difficili, dure, complicate. C'è un meccanismo europeo che per fortuna è stato attivato dalla Commissione europea e che ha permesso rapidamente di spostare pazienti in condizioni molto gravi rapidamente verso centri specializzati a Milano, ma anche altri ospedali in Francia, in Belgio e in Germania.
Torniamo alla giornata di lutto nazionale che coinvolge tutto il paese, dunque anche le scuole. In Ticino il Dipartimento dell'Educazione, il DEX, già lunedì aveva scritto ai direttori degli istituti cantonali e comunali in vista proprio di questa giornata. L'invito rivolto a tutte le scuole cantonali ed esteso anche ai gradi inferiori, tenendo conto però dell'età degli allievi, è quello di unirsi alle 14 durante le lezioni ordinarie al minuto di silenzio. Ticino, dove dalla riapertura delle scuole l'altro ieri si sta riservando un'attenzione particolare al vissuto emotivo degli allievi. Sentiamo Romina Lara.
È certamente che alcuni manifestano soprattutto un bisogno di poterne parlare e di essere appunto ascoltati.
Si tratta di una minoranza, l'onda emotiva la si percepisce ad ogni modo chiaramente nelle scuole, anche in Ticino, anche laddove non ci sono state persone direttamente coinvolte. A dare voce alle sensazioni espresse dagli allievi raccolte nelle scuole in questi primi giorni da docenti, mediatori e direzioni scolastiche è Fulvio Cavallini, direttore del liceo cantonale di Locarno.
C'è negli studenti, mi sembra, un certo equilibrio nel gestire questa emotività. C'è anche una risonanza indiretta che muove dalle reazioni degli adulti. Noi quello che notiamo è che spesso in situazioni di forte emotività gli studenti osservano attentamente gli adulti e cercano anche un po' di conformare le loro reazioni a quelle degli adulti.
Cavallini ci parla anche di giovani che sono lì, sui social, cercano testimonianze, ne parlano tra loro fuori dall'aula, ma cercano anche di mantenere una certa distanza anche solo dalla spettacolarizzazione che ci può essere online. Oggi nelle scuole ticinesi docenti e allievi si fermeranno anche loro in un momento di raccoglimento. I docenti hanno ricevuto delle indicazioni di massima su come affrontare il discorso. Aprire un varco, rileva Cavallini, è sempre utile.
La scuola come istituzione che aderisce al lutto nazionale ha un compito nei suoi adulti di riferimento, quindi in primis i docenti ma anche i servizi di mediazione scolastica, di prestare attenzione e prestare ascolto agli allievi, tentare di intercettare anche le emozioni quando è possibile e soprattutto aiutare questi adolescenti a costruire anche una consapevolezza, una sensibilità al rischio, un'educazione anche al pericolo. Questo lo si può fare senza trasformarlo in paure che bloccano e che impediscono di agire.
Un tema emerso è ad esempio quello delle riprese con i telefonini durante l'incendio. Durante una pausa, alcuni alunni, racconta Cavallini, che ha assistito alla scena, ne parlavano tra loro, ritenendolo un comportamento naturale.
e non c'era un grande contraddittorio. In quel gruppo di allievi erano tutti abbastanza della stessa idea, e quindi che questa critica non è capita.
Sia dal giorno della tragedia il web è stato inondato di messaggi, di immagini, di omaggi alle vittime. Il lutto collettivo è stato amplificato dunque dai social. Esprimere il dolore, la vicinanza e il sostegno può essere positivo, ma è ovviamente soggettivo. Paola Latorre ne ha parlato con un'esperta.
Fiorenza Gamba è socioantropologa all'Università di Ginevra. Da anni si occupa di lutto nell'era digitale.
Il digitale ha in qualche modo permesso una personalizzazione, cioè di dare tempo alle persone di elaborare questo lutto con strumenti che soprattutto favoriscono la narrazione e quindi la costruzione della memoria, che è un passaggio fondamentale per il superamento del dolore, del lutto e della perdita.
Il lutto collettivo è un momento fondamentale per una comunità, rileva l'esperta. Il poter trovare dei comportamenti rituali condivisi da tutti aiuta. I social hanno chiaramente amplificato questa condivisione, lo si è visto col Covid e ovviamente con il dramma di Crans-Montana.
La tragedia di Crans-Montana è qualcosa di veramente tremendo. Penso soprattutto ai giovanissimi, ai coetanei, che trovano nel digitale un mezzo immediato e capace di dare voce alla loro emozionalità e alla loro tragedia in questo momento.
I rischi, ribadisce Fiorenza Gamba, sono quelli che caratterizzano i social, come la moltiplicazione di immagini e video che inondano il web.
Sono immagini molto forti, molto problematiche anche, e quindi questa disponibilità per tutti di vederle può essere un rischio, perché non tutti possono sopportare immagini di questo tipo. E mentre un adulto può fare una scelta volontaria, molto spesso adolescenti o addirittura bambini sono categorie fragili che vanno protette.
E a proposito di immagini, siamo nel 2026 e dobbiamo fare i conti con l'intelligenza artificiale, che può per esempio trasformare le vittime in angeli.
Questo uso, che appunto può essere anche un gesto di affetto, e però può anche essere letto diversamente. Ed è molto difficile fare un discorso etico-moralistico su questo aspetto, perché i documenti in internet, la loro proprietà e il loro uso, benché siano anche definiti per legge, poi nella pratica diventa molto sottile il confine, no? Le istituzioni preposte lavorano molto in questo senso, soprattutto in relazione all'intelligenza artificiale, ma è ancora un cantiere aperto.
Per sottrarsi al lutto collettivo dell'era digitale basterebbe sganciarsi dai social. Non è così facile, sottolinea la socioantropologa.
Su quanto questo sia praticabile, questo è meno evidente, no? Anche perché questa diffusione è veramente capillare, arriva dappertutto. Un sito come LinkedIn, un sito che viene usato per lavoro, ecco, soprattutto in questi giorni ha avuto una grande spinta da questo punto di vista.
Un discorso che può rientrare in un'analisi più ampia su cosa siano gli strumenti digitali, i social, precisa Fiorenza Gamba. Il dibattito è in corso e tocca ovviamente anche adolescenti e bambini.
Intanto questa mattina a Sion sono stati interrogati i gestori del bar Le Constellation, è la prima volta che vengono sentiti in qualità di imputati, dopo che gli inquirenti li avevano sentiti già nei primi giorni dopo l'incendio e la tragedia. La coppia è accusata di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Immagini li mostrano arrivare all'edificio del Ministero Pubblico Vallesano poco prima delle 8, accompagnati dai loro avvocati, scortati dalla polizia e attorniati da decine di giornalisti svizzeri, italiani e francesi. Non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Utile di 26 miliardi di franchi per la Banca Nazionale Svizzera nel 2025. L'Istituto Centrale Elvetico ha pubblicato questa mattina le sue previsioni in attesa dei risultati definitivi del prossimo 2 marzo. Un buon risultato dovuto al forte apprezzamento dell'oro, un elemento sicuramente favorevole, ma che potrebbe non ripetersi in futuro. Sentiamo Marzio Minoli.
In un anno l'oro ha guadagnato circa il 40%, passando dai 78.000 franchi al chilo di inizio 2025 ai 110.000 franchi di dicembre. Quindi le 1.040 tonnellate di oro della BNS hanno generato un utile di 36 miliardi di franchi. Una situazione eccezionale che ha visto molte banche centrali acquistare molto oro, soprattutto in paesi importanti come Cina e India, senza dimenticare lo status di bene rifugio dell'oro stesso. La domanda da porsi è se questo continuerà anche in futuro. Benché le condizioni generali del mondo non siano delle più serene, è difficilmente ipotizzabile il ripetersi di una tale rivalutazione del metallo prezioso anche durante il 2026. D'altronde, la Banca Nazionale investe i suoi averi sui mercati finanziari con regole molto severe per contenere i rischi e nei suoi forzieri detiene riserve in euro e dollari in misura di quasi l'80% del totale. Così come l'oro, anche il franco svizzero è considerato un bene rifugio e durante lo scorso anno si è rafforzato molto, soprattutto contro dollaro, un rafforzamento che ha fatto scendere il valore di queste riserve in valuta estera per un totale di 9 miliardi di franchi. Se dunque da una parte l'oro potrebbe perdere molto del suo slancio, riducendo i prossimi utili, dall'altra parte un indebolimento del franco potrebbe compensare, almeno parzialmente, questo fattore, rivalutando il valore delle riserve in valuta estera.
Sì, intanto il buon risultato di quest'anno della banca dell'anno scorso, della Banca Nazionale, porterà alla distribuzione stimata di 4 miliardi di franchi a Confederazione e Cantoni. Per il Ticino ciò vorrebbe dire un introito di circa 106 milioni di franchi. Si passerebbe dunque nei conti per l'anno in corso da una perdita di 109 milioni a un sostanziale pareggio di bilancio. Su questo aspetto Luca Berti ha sentito il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vitta.
Sicuramente è una notizia positiva perché noi stimiamo all'incirca 106 milioni, però siamo anche consapevoli che queste entrate della Banca Nazionale, come lo dimostrano gli ultimi anni, sono molto volatili e solo gli esercizi 2022-2023 eravamo andati a zero e se guardiamo lo stesso anno 2025 fino al primo semestre la banca aveva delle perdite e quindi non si prevedeva nessuna distribuzione, quindi sono benvenuti con la consapevolezza che sono entrate molto volatili.
Molto volatili, dice, è pur vero che negli ultimi 34 anni ci sono state 31 distribuzioni a una media di 50 milioni, col senno di poi lo zero messo a preventivo è stato un errore.
Ma guardi, l'anno che abbiamo messo a preventivo un importo e poi è arrivato a zero abbiamo ricevuto delle critiche. Quest'anno abbiamo messo zero, spiegando in maniera anche molto trasparente che questa cifra era legata all'andamento del risultato della banca nel primo semestre e il principio di prudenza ci ha fatto mettere zero, sapendo che poi il disavanzo prospettato, qualora fossero arrivati questi introiti, sarebbe stato ridotto.
Ecco, ridotto praticamente va azzerato, rimangono 3 milioni di perdita, ci aggiungiamo delle sopravvenienze. È prevedibile quindi che i conti del 2026 chiuderanno in attivo per il Canton Ticino?
Ma innanzitutto le sopravvenienze sono già state stimate nel preventivo. In più a oggi sappiamo già che il preventivo 2026 ha anche degli elementi di peggioramento, se penso alla cifra che avevamo previsto per la perequazione finanziaria intercantonale e alla cifra legata ai sussidi cassamalati che risulta essere superiore a seguito dell'andamento dei premi, lì abbiamo un peggioramento di circa 15 milioni. Quindi trarre già oggi delle conclusioni su quale sarà il risultato finale per l'anno 2026 è prematuro. Quello che è certo è che questi soldi arrivano a migliorare la situazione.
E in Svizzera continua a crescere la disoccupazione. La Segreteria di Stato dell'Economia indica oggi una media del 2,8% per il 2025, una cifra ancora relativamente bassa rispetto ai dati rilevati nell'ultimo ventennio, ma gli esperti della Confederazione temono un aumento anche nel 2026. I dettagli con Laura Dick.
L'andamento congiunturale è stato poco dinamico anche l'anno scorso e ciò si traduce sul mercato del lavoro anche con un aumento della disoccupazione, un tasso che è aumentato gradualmente nel corso dell'anno fino ad arrivare al 3,1% lo scorso dicembre. Particolarmente colpiti i cantoni di Giura e Ginevra con un tasso al 5% a fine anno, il Ticino calcolava un 3,2% e i Grigioni invece erano nettamente sotto la media con l'1,6%. Con una media annuale del 2,8%, 133.700 persone, il tasso di disoccupazione nel 2025 si colloca al di sotto del suo andamento nel lungo periodo, dove segnava picchi ben oltre il 3%. Ma secondo gli economisti, il tasso di disoccupazione per l'anno in corso potrebbe aumentare ancora e, seppur leggermente, superare questa soglia. Anche le richieste per indennità per lavoro ridotto sono salite nel 2025. Il numero è rimasto relativamente alto nel settore industriale, in particolare per quello metalmeccanico ed elettrico o quello orologero. Per quel che concerne il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, come negli anni precedenti e seppur con una quota minore, chiude in eccedenza con 300 milioni di franchi.
Venti violenti e gelo continuano ad investire l'Europa ed hanno già causato almeno 8 morti. La tempesta Goretti ha colpito in particolare Francia e Gran Bretagna, lasciando centinaia di migliaia di famiglie senza elettricità. Nel sud-ovest dell'Inghilterra è scattata la rara allerta vento rossa, il livello massimo. Sentiamo da Londra Loretta Dal Pozzo.
La tempesta Goretti si è trasformata in quella che gli esperti definiscono una bomba meteorologica multirischio. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 160 km orari in Cornovaglia e sulle isole di Scilly, dove è stata diramata la massima allerta per il grave rischio a persone e proprietà. Le autorità britanniche avvertono che lungo le coste sono previste onde molto alte e potenzialmente pericolose. Allerta neve gialla anche in Galles, nell'Inghilterra centrale e in alcune parti dell'Inghilterra settentrionale, dove si prevedono nevicate fino a 30 centimetri e dove sono state chiuse numerose scuole. Le reti di trasporto rimangono nel caos questa mattina. L'aeroporto di Birmingham ha sospeso e poi parzialmente ripreso le operazioni di pista e molti servizi ferroviari sono stati cancellati o interrotti a causa della neve e del gelo. In tutto il Regno Unito decine di migliaia di case sono senza elettricità, mentre i servizi di emergenza e i comuni stanno lottando contro alberi caduti, allagamenti e strade pericolose. Le autorità prevedono che la tempesta si attenuerà nel corso della giornata, ma neve, ghiaccio e freddo continueranno per i prossimi 2 giorni. Per questo si esorta la popolazione ad evitare viaggi non essenziali e ad occuparsi dei membri più vulnerabili della comunità.
In Ucraina gli abitanti di Kiev sono invitati ad abbandonare la capitale temporaneamente. A lanciare l'appello poco fa il sindaco della metropoli Vitali Klitschko, un appello drammatico e senza precedenti che fa seguito ai nuovi bombardamenti russi della notte scorsa che hanno danneggiato pesantemente il sistema di riscaldamento provocando anche 4 morti. La metà degli stabili della capitale sarebbe ora priva di riscaldamento proprio in un momento in cui le temperature sono particolarmente rigide. Internet e telefonate dall'estero bloccate in Iran dopo la notte delle più ampie proteste da quando sono cominciate le contestazioni contro il governo e il carovita. L'ayatollah Ali Khamenei ha poco fa in un discorso televisivo invitato la nazione a unirsi e il presidente americano Trump a occuparsi dei problemi di casa sua. Dalla redazione Bettina Müller.
I manifestanti rovinano le nostre strade e fanno felice il leader di un altro paese. Così ha detto la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, dopo una notte di proteste che si sono allargate alle maggiori città del paese. È da settimane che ci sono contestazioni in Iran per il caro vita diventato insostenibile di fronte a un'inflazione del 40%. Ma ieri è stato il figlio dello Shah, Reza Pahlavi, esiliato nel 1978 durante la rivoluzione, che ha incitato alla rivolta e che ha rinnovato l'appello anche questa mattina. Siccome ci sono stati dei pubblici apprezzamenti reciproci tra Pahlavi e Trump, anche se nessun incontro è noto tra i due, il ruolo di Pahlavi è considerato in Iran come orchestrato dalla Casa Bianca. Nelle proteste di queste settimane sono state uccise 42 persone e arrestate 2 migliaia di manifestanti. E se è vero che parti della folla inneggiavano il ritorno dei Pahlavi in Iran e la fine della Repubblica Islamica, la gran parte chiede semplicemente un abbassamento dei costi della vita e la fine della repressione. La tensione rimane altissima, con gran parte dei voli verso l'Iran cancellati, anche quelli dalla Turchia e dagli Emirati Arabi Uniti.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha comunicato che oggi alle 16 ora svizzera potrebbe comunicare una o più opinioni. La Corte non specifica su quale caso si potrebbe pronunciare, ma la decisione più attesa riguarda la legalità dei dazi imposti dall'amministrazione Trump alla maggior parte dei suoi partner commerciali. E con questo è tutto per il radiogiornale. Io ricordo ancora che dalle 13.30 circa la RSI su Rete 1 e RSI la 2 diffonderà integralmente la cerimonia di Martinin e la giornata di lutto nazionale per il dramma di Capodanno di Cromontana. Ora c'è lo sport. Buona giornata.